certe rappresentazioni, i 10 comandamenti sono presentati così. I primi 3 su una parte della tavola della legge e gli altri 7 nella seconda parte delle tavole della legge. E questo è significativo perché i primi 3 riguardano il nostro culto verso Dio, il nostro amore verso Dio. Gli altri 7 invece riguardano i nostri rapporti con il prossimo. E Gesù ha sintetizzato questa suddivisione proponendoci il duplice comandamento: amerai Dio con tutto il cuore e con tutte le tue forze e amerai il prossimo tuo come te stesso. E pare che sia significativo. Oggi apriamo, per così dire, la seconda parte della tavola della legge con il comandamento che dice onora il padre e la madre. È significativo che la seconda parte inizi proprio col comandamento che riguarda i nostri genitori, ma anche le nostre famiglie. Naturalmente sapete che il catechismo è molto sintetico, proprio per favorire la memorizzazione, ed è stato così fin dal tempo degli apostoli. Hanno cercato di riassumere le formule principali della fede in frasi molto concise e sintetiche perché si potessero memorizzare. Tra l'altro adesso non si impara più niente a memoria, purtroppo, perché la memoria è sostituita dai telefonini e dai computer. Però è importante anche memorizzare. È vero che la fede non è la ripetizione a pappagallo di certe cose, però è altrettanto vero che perdere la memoria si rischia di perdere anche la sostanza. Voi vi ricordate tutti il catechismo di San Pio X, ovvero domande e risposte, da chi è Dio, dove è Dio, fino ai precetti più semplici della nostra vita cristiana. La Bibbia invece, quando parla del quarto comandamento, è un po' più estesa. E per esempio Esodo 20 dice: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. E l'Apostolo Paolo dice: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento associato ad una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Il quarto comandamento impone appunto ai figli di avere verso i genitori un affetto e un rispetto particolare. Però ho scoperto anch'io nel catechismo, il quarto comandamento non si ferma alla famiglia, ma è un po' allargato. Per esempio, si applica anche agli alunni nei confronti degli insegnanti, ai dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, ai cittadini, per esempio, nei confronti dell'autorità stabilita per il buon funzionamento della società. E vedremo appunto adesso questi dettagli. Naturalmente non si parla soltanto di doveri, ma anche di diritti reciproci, perché non è che i genitori devono spadroneggiare sui figli, hanno anche loro i loro obblighi nei confronti della prole che hanno messo al mondo, come pure ce l'hanno i figli nei confronti del papà e della mamma. E difatti il catechismo allarga subito il nostro pensiero al significato della famiglia umana e dice: la natura della famiglia umana precede ogni decisione civile, possiamo dire così, e mi spiego. Non è l'autorità dello Stato che fonda la famiglia. Lo Stato deve riconoscere un dato di fatto, che quando un uomo e una donna si uniscono nel matrimonio e hanno dei figli, questa è una realtà universale e oggettiva, che non può essere manipolata da nessuna legge civile. Anzi, come vedremo, lo Stato dovrebbe favorire e, come dire, mettere a disposizione delle famiglie tutti quei mezzi per vivere bene nel benessere e nel rispetto reciproco. Quindi la famiglia umana è data dal Creatore. Proprio per il fatto che Dio ha creato l'uomo e la donna, la sua immagine e somiglianza, questa è una realtà, diciamo, non solo umana, ma anche divina, perché progettata dalla sapienza infinita di Dio. È importante, lo vedremo anche dopo, perché soprattutto ai nostri giorni ci sono delle ideologie che scardinano dalla radice questa volontà di Dio, che è la famiglia umana fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Noi non esprimiamo giudizi, ma ci fondiamo sulla volontà di Dio e sulla Sacra Scrittura. È una realtà data, universale, perché la famiglia, anche prima che venisse Gesù Cristo, possiamo dire fin dai tempi dei primitivi, era riconosciuta con una certa dignità e con una certa importanza. È roba dei nostri giorni quello di distruggere la famiglia, ma una volta gli antichi non si sognavano nemmeno di mettere in dubbio l'istituto familiare. Quindi dice, la natura della famiglia si fonda sul consenso degli sposi, e il matrimonio e la famiglia sono ordinati al bene degli sposi e alla procreazione ed educazione dei figli. Cosa aggiunge la famiglia cristiana? Questa va bene per tutte le famiglie. La famiglia cristiana aggiunge che è un riflesso della Santa Trinità di Dio. Quindi come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono, tra virgolette, famiglia, e dall'eternità vivono per sempre questo vincolo di amore reciproco, così la famiglia umana sulla terra è un'icona, cioè un'immagine di quello che succede in paradiso. Un legame affettivo, solido, duraturo, indissolubile, è lo specchio della vita interiore di Dio. Quindi la famiglia è una realtà sacra agli occhi di Dio. Dice infatti il Catechismo, la famiglia viene chiamata anche chiesa domestica, cioè una realtà di fede, di speranza e di carità. Se è vero che la Chiesa universale è la famiglia dei figli di Dio sparsa sulla faccia della terra, la famiglia nel suo piccolo è una piccola chiesa domestica, dove addirittura, come insegna il Concilio, i genitori sono ministri, quasi sacerdoti, della vita familiare ed esercitano il loro essere padri e madri proprio con l'autorità che viene da Dio. E infatti il Catechismo dice che dopo Dio vengono venerati in modo particolare i padri e le madri e la famiglia cristiana. Dice, ma ve l'ho già accennato, che rapporti ci sono tra la famiglia e la società. La famiglia è la cellula originaria della vita sociale. E difatti comprendete anche voi che dentro nella famiglia, come si impara ad essere cristiani e viene trasmessa la fede, così si impara ad essere esseri sociali. È nella famiglia che si imparano le virtù del rispetto, della collaborazione, della solidarietà, della pietà anche verso i poveri. Quindi, distrutta la famiglia, si distrugge anche la società. Una società che non ha più attenzione verso la famiglia è una società destinata al fallimento totale. Diceva San Giovanni Bosco che si devono preparare buoni cristiani e onesti cittadini, era la frase di San Giovanni Bosco, e questo comincia proprio all'interno della famiglia. È vero che dopo c'è la scuola, ci sono varie istituzioni, ci sono varie agenzie, diciamo, educative, ma la prima formula vincente è proprio quella della famiglia. E qui ci sarebbe molto da dire, perché tante volte le famiglie si trasmettono cose buone, ma anche trasmettono cose superficiali. Per esempio, insegnare ai figli che è importante fare soldi è una diseducazione. Si dovrebbe dire, sì, dobbiamo avere un giusto benessere, un piccolo gruzzolo perché ci serve, ma non che sia il valore che si trasmette nella famiglia. Vogliamo che nostro figlio primeggi in tutti gli hobby e in tutte le classi scolastiche. Va bene e non va bene. Cioè bisogna trasmettere all'interno della famiglia quello che è anche uno spirito molto umano, molto umile, non voler tirar su dei supereroi che poi magari fanno danni anche nella società. Come pure si trasmette il fatto, ne predicavo anche in qualche messa feriale, che tu sei responsabile anche per la tua parte del buon andamento della società. Non è sempre solo colpa degli altri se succede il male. Anche tu sei corresponsabile del buon funzionamento delle cose, a partire dal fatto che non si devono rovinare le robe pubbliche, fino al fatto di una partecipazione anche, mettiamo, col voto, con le tasse, con tutto quello che c'è per sostenere il buon andamento della società. E questo parte proprio all'interno della famiglia. È importante sottolineare. Dice appunto il Catechismo l'importanza della famiglia per la vita e il benessere della società. Comporta per la società stessa una particolare responsabilità nel sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia. Il potere civile consideri come un sacro dovere rispettare, proteggere e favorire la loro vera natura, la moralità pubblica e la prosperità domestica. Ci sarebbe tanto da dire, guardando magari certe pubblicità o certi slogan di moda, non sembra proprio che la famiglia sia sostenuta nel modo migliore. Oggi ci si lamenta della denatalità, cioè non vengono più al mondo dei figli. Ci sono tante cause, evidentemente. Però si invoca la causa del mantenere i figli, per esempio non ci sono soldi, si invoca la causa che questo mondo è cattivo, cosa voglio mettere al mondo dei figli che si trova davanti un disastro di società. Però tante volte anche lo Stato dovrebbe favorire questo aspetto della vita che è importante, altrimenti la nostra società va esaurendosi. E piuttosto che costruire asili nido, costruiamo le RSA e i recovery, che tra poco ci finiamo. Vero? E cosa vuol dire favorire la natalità? Vuol dire anche sostenere economicamente le famiglie, pagare o almeno favorire con un po' di soldi gli asili nido, le scuole, favorire le giovani coppie che si prendano una casa, non con costi esorbitanti, favorire con dei finanziamenti particolari, come avviene anche in certe parti del mondo che danno attenzione proprio alla famiglia, non solo alla famiglia cristiana, ma alla famiglia in quanto tale. È interessante che vi leggo alcuni passaggi, cosa dovrebbe fare la comunità politica, ha il dovere di onorare la famiglia e di assisterla, in particolare la libertà di costituirsi, di procreare figli e di educarli secondo le proprie convinzioni morali e religiose. Non sempre accade così. Cioè, cosa vuol dire? Che la politica e lo Stato non devono imporre alla famiglia la loro ideologia. Deve rispettare una famiglia quando come e dove educare i propri figli. Vi faccio un esempio. Mi è capitato tra le mani, o meglio sotto gli occhi, un opuscolo che viene o verrà dato o viene dato in certe scuole, un opuscolo destinato ai bambini dell'asilo o poco più, dove c'erano due bambini che si baciavano, due maschi che facevano sesso tra di loro, e con piccole frasi molto semplici veniva spiegato che questo è normale. Quindi questo è come dire, imporre quasi come una gabbia d'acciaio alle famiglie qualcosa che invece non è naturale, è fuori posto. E di tanti aspetti, ce ne sono molti di questi che purtroppo vengono veicolati, a volte anche con la disinformazione oppure con un tacito consenso da parte delle famiglie. Questo bisognerebbe che i genitori anche nella scuola facessero sentire la loro voce, non soltanto lamentarsi quando il figlio prende una nota e magari se la merita, oppure andare a discutere con i professori perché mio figlio meritava 6 invece gli avete dato 4. Queste sono cose banali. Bisogna stare attenti invece, soprattutto oggi, come viene orientata la nostra gioventù, i nostri ragazzi, le future generazioni, coloro che dovranno prendere in mano anche le redini della società. La libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essa i figli, avvalendosi dei mezzi e delle istituzioni necessarie. Il diritto alla proprietà privata, la libertà di intraprendere un'attività, di procurarsi un lavoro, una casa, in conformità alle istituzioni anche il diritto alle cure mediche, all'assistenza per le persone anziane, agli assegni familiari. Il diritto alle cure mediche adesso è diventato un privilegio, vero? Purtroppo, nel senso che anche secondo me, piuttosto che investire miliardi sulle armi, bisognerebbe investire miliardi sulla sanità e sulla scuola, che tanto le armi portano solo, come vediamo in questi giorni, distruzione e morte. Invece l'Europa stoltamente, almeno a mio avviso, si è imbarcata su una strada che non porterà a buone cose. E miliardi e miliardi per armamenti, per la Rearm Europe, la chiamano, no? Riarmarsi in Europa per essere forti e combattere il nemico. Mentre il popolo europeo, i cittadini europei stanno impoverendo giorno dopo giorno miseramente. Questa è una mentalità, secondo me, diabolica e distorta. La libertà di formare associazioni con altre famiglie e di essere in tal modo rappresentate presso le autorità civili. Evidentemente questo da parte dell'autorità, la famiglia naturalmente deve aprirsi positivamente a quelle che sono le proposte giuste dello Stato. C'è solo una regola importante che siamo chiamati a disubbidire. Quando per esempio lo Stato o qualsiasi autorità civile o religiosa ci comandi qualche cosa che è contro la legge di Dio, allora questo non siamo obbligati a seguire questo comando, è chiaro. Andiamo un po' a rivisitare la famiglia. Doveri dei membri della famiglia. Naturalmente c'è prima i doveri dei figli e poi i doveri dei genitori. I doveri dei figli. Il rispetto per i genitori è fatto di riconoscenza verso coloro che con il dono della vita, il loro amore e il loro lavoro hanno messo al mondo i figli e hanno loro permesso di crescere in età, sapienza e grazia. Questo rispetto per i genitori viene chiamata la pietà filiale. La pietas, che non è quello che diciamo comunemente te me fai pietà, chiaro. La pietas è l'amore riverenziale che si deve al padre e alla madre, come si deve anche verso Dio. È un dono dello Spirito Santo, no? La pietà, insieme all'intelletto, la sapienza e il consiglio, la pietas è questo cuore, diciamo, pieno di affetto verso chi ti ha dato tanto, in modo particolare la vita, ma pensiamo ai nostri genitori o a chi è genitore adesso, quanto appunto si spendono per i figli in tutte le maniere. E il rispetto filiale si manifesta attraverso la vera docilità e la vera obbedienza. La Sacra Scrittura dice: figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno. Questo è il libro dei Proverbi. Obbedienza che significa non cieca obbedienza, nel senso dittatoriale del termine, ma un'obbedienza che sia anche dialogata con i figli, evidentemente, un'obbedienza richiesta che sia motivata, non per cose superficiali o per i capricci dei grandi. Un'obbedienza appunto dove tu dici al figlio: adesso devi fare questo perché è importante, non perché me lo sono sognato di notte. E qui è importante anche saper a volte dire ai figli anche dei no costruttivi ed educativi, proprio in nome dell'obbedienza. Forse adesso si dice non potrai capire tutto, ma vedi che se ti dico questo no è per il tuo bene e per la tua crescita. Naturalmente, dice il Catechismo, crescendo i figli continueranno a rispettare i loro genitori. Con l'emancipazione, naturalmente, quando uno si fa la famiglia, cessa l'obbedienza dei figli verso i genitori, ma non il rispetto che ad essi è sempre dovuto. Stiamo assistendo ultimamente a delle forme non rispettose verso i genitori. Sono capitati un paio di funerali qui a Parona, dove i figli al termine della messa, invece di andare là a pregare o a dire una preghiera di suffragio per il papà e la mamma, sono saltati fuori dicendo: sono contento che tu sia morta. E non vedevo l'ora che succedesse questo. Cioè, un rancore che si portava dentro fino alla tomba. E come pure tante volte anche essere molto sbrigati, non dedicare tanto tempo anche alle persone anziane, o a volte, anche se non c'è necessità, confinarle in un ricovero e disinteressarsi sempre di loro, è una brutta cosa e certamente che non piace al Signore. Tante volte non sono gli anziani che perdono la memoria, ma sono i figli, perché dimenticano quanto hanno ricevuto in dono sotto tanti aspetti dal papà e dalla mamma. I cristiani naturalmente hanno una grande gratitudine verso coloro dai quali hanno ricevuto il dono della fede, la grazia del battesimo e la vita della Chiesa. Addirittura dice può trattarsi dei genitori, ma anche dei nonni, di pastori, di catechisti e di altri maestri o amici. E proviamo anche noi a riflettere quanto abbiamo ricevuto dal papà e dalla mamma, dai nostri parroci, magari un po' severi che come era la disciplina di decenni fa, da catechisti che ci hanno assistito, da persone buone che ci hanno dato dei consigli. Tutti siamo debitori verso gli altri. Nessuno di noi si è costruito da se stesso, ma accanto alle proprie doti e alle proprie capacità date da Dio, ci sono state anche tante persone che hanno contribuito perché noi fossimo quello che siamo e quello che siamo diventati nella nostra vita. Uno sguardo di gratitudine verso tutte queste persone. Doveri dei figli. Ci sono anche dei doveri, naturalmente, dei genitori nei confronti dei figli. E dice qua che l'aver messo al mondo dei figli non si riduce solo a una procreazione materiale, evidentemente, ma questa maternità e questa paternità devono estendersi anche all'educazione morale e alla loro alla formazione spirituale dei figli. La funzione educativa dei genitori è tanto importante che se manca può a stento essere supplita. Il diritto e il dovere dell'educazione sono per i genitori primari ed inalienabili. E mi pare che queste frasi contengano degli aspetti importanti. Allora, un papà e una mamma hanno messo al mondo i figli. Naturalmente per loro pensano sempre il meglio, che stiano bene, che siano ben curati, che abbiano anche un'istruzione adeguata, che allarghino anche alle pratiche sportive, eccetera. Tutto bene. Ma oggi si dà molta importanza più alle cose materiali che a quelle spirituali. Vi faccio un esempio. Ci sono dei bambini ormai disperati che dalle 4 alle 5 hanno piscina, dalle 5 alle 6 hanno palestra, dalle 6 e mezza alle 7 hanno calcio. E quindi i genitori, come le ave matte, come si diceva una volta, corri di qua, corri di là, ci vai a tu a prenderlo, no? Ci va l'amica, ma forse è meglio che ci vada il papà. E alla fine è un investimento, diciamo, milionario su quelle che sono le attività materiali, chiamiamole così. E invece, se c'è da venire a messa la domenica, ci sono mille problemi. Ho un appuntamento e devo andare a correre sulla, dice, abbiamo questa domenica andiamo a sciare, la prossima andiamo a nuoto quando viene caldo. Ecco, il genitore, e lo dico non come battute naturalmente, deve pensare all'aspetto fisico certamente, ma anche all'aspetto spirituale dei figli, è importantissimo. Ma non per dire adesso dobbiamo diventare tutti piloti, guai se manchiamo la messa, ma perché noi persone umane abbiamo dentro qualche cosa che deve essere nutrito non con il denaro, ma con una certa spiritualità. Che me ne faccio di un ragazzo che viene su bello, sportivo, eccetera, e dopo è vuoto dentro per quel che riguarda i sentimenti della religione? Troppo poco. Ripeto, oggi investiamo molto su questo, magari anche spinti da quella che è l'andamento della nostra società, e non pensiamo o pensiamo poco invece a quello che è l'andamento spirituale, mettendoci dentro nello spirituale non soltanto le preghiere, ma quella dimensione immortale che abbiamo dentro, che è la nostra anima con tutte le sue sfaccettature. Nessuno può sostituirsi ai genitori in questo compito. Sapete che anche il catechismo è successivo alla catechesi familiare. Anzi, se non c'è nella famiglia un andamento religioso, il catechismo non serve niente. O serve a molto poco, nel senso ci prepariamo alla prima comunione, ci prepariamo alla cresima e dopo non vedi più nessuno. Se una famiglia vive cristianamente, si potrebbe fare senza catechismo. È un paradosso, diciamo, una sparata un po' forte. Però se un papà o una mamma trasmettono la fede, vengono a messa la domenica, insegnano a vivere il Vangelo, il catechismo sì, serve perché struttura un po' il cammino di fede, ma si parte già con una base, con un vantaggio, che sono insostituibili. E si fa presto a costruire e si fa presto anche a demolire. Demolire la fede di un bambino cosa vuol dire? Va, fa la prima comunione che dopo hai fatto anche questa e sei a posto. E costruire invece vuol dire dai che è una bella cosa, facciamola tutti insieme, è una grazia che ci viene data come famiglia. Un po' come se un papà o una mamma avessero il figlio che fa una partita e non vanno mai a vederlo. Sminuiscono un po' anche questa attività dei figli, no? E così anche per l'aspetto religioso. La prima formazione cristiana e l'accompagnamento della formazione cristiana è un dovere dei genitori verso i loro figli. Dalla grazia del sacramento del matrimonio, i genitori hanno ricevuto la responsabilità e il privilegio di evangelizzare i loro figli. Diventano cioè i primi annunciatori della parola di Dio, per partecipare alla vita della Chiesa fin dalla più tenera età. E io dico sempre anche alle coppie che hanno dei bambini piccoli, portateli in Chiesa. Magari non resistono tutta la messa, ma intanto cominciano a vedere, a sentire qualche cosa, poi se si stancano andate a fare un giretto, tornate un po' dopo, ma è già un pochettino introdurre i ragazzi, i bambini, nella vita della Chiesa. Adesso che capitano in terza, mi smentiscano le catechiste che sono qua se dico bugie, terza o quarta elementare che non sanno neanche fare il segno della croce, nessuno sa l'Ave Maria, il Padre Nostro. Li porti in Chiesa, sembra che siano alla grande mela, nel senso non sanno cos'è l'altare, cos'è il libro della parola di Dio, cos'è il tabernacolo, e si parla tanto di andare a evangelizzare gli africani, è meglio che ricominciamo a evangelizzare le nostre famiglie che purtroppo ne hanno veramente di bisogno. E sì, mi domando se non si parla mai di Gesù Cristo, insomma, nelle nostre case. E grande importanza invece rivestono, per esempio, i nonni e le nonne, magari quelli che si vedono affidati i figli per qualche ora al giorno per sostituire i genitori che vanno a lavorare o hanno degli altri impegni, e si vede come siamo di pasta diversa, no? Insegnare ai bambini di dare il bacino alla Madonna quando si passa davanti a un capitello, fare il segno della croce, dire un'Ave Maria, un eterno riposo se c'è uno che è morto, una preghiera per uno che è ammalato. Questa è evangelizzazione, diciamo, a livello familiare, che è importantissima, perché dopo i bambini se la ricorderanno per sempre, quello che sono stati gli esempi dati dai nonni in questo caso, ma anche dai genitori. Naturalmente anche i figli, dice il Catechismo, a loro volta contribuiscono alla crescita dei propri genitori nella santità. Non avevo mai pensato, però è vero. Beh, innanzitutto uno sa, impara a fare genitore quando ha i figli, e sono i figli che insegnano a fare genitore al papà e alla mamma, ma anche dice nella santità. Mi è venuto subito in mente la vicenda di Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Questa santa, la santa della piccola via per arrivare al cielo. Per cui quella famiglia lì era una famiglia di santi. I genitori hanno insegnato la santità ai figli e i figli l'hanno insegnata ai genitori. Tanto è vero che i coniugi Martin, il papà e la mamma di Santa Teresa di Gesù Bambino, sono santi e si sono santificati non entrando nel Carmelo, nella clausura dove era la loro bambina, la loro ragazza, ma si sono santificati proprio anche vedendo l'esempio dei loro figli, cosa aveva fatto la grazia di Dio in quella famiglia. Ci pensiamo poco noi alla santità, ci sembra roba da medioevo, vero? Però è il fine ultimo della nostra vita, è la santità, e quindi l'essere con Dio. I figli che contribuiscono alla santità dei genitori. Capita qualche volta anche al catechismo che dei bambini che non hanno ricevuto il battesimo perché i genitori non lo volevano, alla fine vengono a domandare: io voglio essere battezzato. Ne abbiamo fatto qualcuno anche qui a Parona di grandicelli, no? 12, 13, 10 anni, voglio fare il battesimo, voglio fare la prima comunione, voglio fare la cresima. E questi non perché siano stati indottrinati da qualcuno, perché secondo me la grazia di Dio fa miracoli e fa prodigi anche in questo senso, un buon esempio anche per i genitori. E i genitori hanno il diritto di scegliere, l'abbiamo detto, per i figli una loro scuola, scegliere la propria professione e il proprio stato di vita, e avranno cura i genitori non costringere i figli né quanto alla scelta della professione né quanto a quella del coniuge. Beh, una volta c'erano i matrimoni combinati, vero? Adesso non si sposa più nessuno, quindi non c'è neanche più questo problema. Ma rispettare anche la coscienza dei figli è importante. Non dire tuo papà è avvocato, tu devi fare per forza l'avvocato. E questo è importante anche nella scelta, per esempio, della vocazione religiosa. Adesso se dici a una mamma o un papà che bello che sarebbe che tuo figlio diventasse prete o suora, minimo ti sparano e dopo ti esonerano. Beh, sembra una cosa assurda. E tante volte è sbagliato sempre manipolare la coscienza delle persone, ma soprattutto la coscienza dei figli. Bisogna lasciarli liberi, liberi nel senso orientarli con dei consigli, con delle proposte, eccetera, però mai imporre quello che è il nostro schema e la nostra volontà, perché prima o poi si va incontro a un fallimento. Ecco, una persona che è stata costretta a fare una cosa, alla prima occasione che ha di non farla, non la fa, e anzi si arrabbia molto con chi l'ha costretta a fare questa scelta. È bello perché il Signore ci ha resi liberi e quindi è giusto che siamo liberi. C'è un paragrafo che dice: alcuni non si sposano al fine di prendersi cura dei propri genitori o dei propri fratelli e sorelle, di dedicarsi più esclusivamente ad una professione o per altri validi motivi. Costoro possono grandemente contribuire al bene della famiglia. Nel senso che se una persona ha fatto anche una scelta così, è tutta da rispettare evidentemente. Il quarto comandamento di Dio ci prescrive anche di onorare tutti coloro che, per il nostro bene, hanno ricevuto da Dio un'autorità nella società. Mette in luce tanto i doveri di chi esercita l'autorità quanto quelli di chi ne beneficia. E evidentemente il dovere dell'autorità dovrebbe essere quello di servire, di mettersi al servizio del bene comune. E questo è il sommo, diciamo, dovere dell'autorità civile. Qualcuno ha accennato un sorrisino. Non è così, vero? Perché spesso chi è costituito un'autorità serve se stesso e non serve gli altri. Per tante cose che sono sotto gli occhi di tutti. E tutti dicono che la politica è un peso, però tutti vogliono andarci per avere anche un posto di comando o una sede da occupare. L'autorità di per sé viene da Dio e serve, perché una società senza autorità è un'anarchia completa, chiaramente. Ma di per sé l'autorità è lì perché le cose funzionino nel giusto senso, siano rispettati i doveri e i diritti di tutti. Non è un'autorità che serve solo a se stessa. I poteri politici, dice il Catechismo, sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali della persona umana. Cercheranno di attuare con umanità la giustizia nel rispetto del diritto di ciascuno, soprattutto delle famiglie e dei diseredati. Noi come cittadini che compiti abbiamo? Di collaborare, e talvolta anche il dovere di fare le giuste rimostranze su ciò che a noi sembra nuocere alla dignità delle persone e al bene della comunità. È giusto che i cittadini facciano sentire la loro voce. Il modo migliore è quello di votare, comunque di esercitare il diritto di voto, ma anche di sollevare anche nei paesi o comunque nelle città, di sollevare le problematiche e di farle presenti alla legittima autorità. Come pure è legittimo lo sciopero, per giusti motivi, e che non causi naturalmente danni gravissimi alla società, però è un esercizio anche quello che potrebbe essere di protesta per ottenere il rispetto e il riconoscimento dei propri diritti. Anche qui il rifiuto dell'obbedienza alle autorità civili è motivato quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza. Perché Gesù ha detto: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E San Pietro, interrogato dai sommi sacerdoti, risponde: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questo è un po' lo sviscerare, diciamo, il quarto comandamento, che, ripeto, non si esaurisce nel rispetto verso i genitori, ma si allarga a quella scaletta più ampia che vi riassumo: la famiglia nel piano di Dio, la natura della famiglia, la famiglia cristiana, la famiglia e la società, i doveri dei membri della famiglia, doveri dei figli, doveri dei genitori, le autorità nella società civile, il dovere delle autorità e doveri dei cittadini. Spero di non avervi stancato troppo. Adesso, come facciamo sempre, c'è un piccolo spazio anche per i vostri interventi o per qualche sottolineatura che magari ci è sfuggita o che vi è venuta in mente. È bello anche che ci sappiamo ascoltare in questo senso.